Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buonanotte e rieccoci qui, 25 aprile, festa di liberazione, resistere e resistenza. Voi oggi avrete mangiato qualcosa, che so, grigliate, feste, musiche, canti, balli, danze, eccetera, eccetera. E noi questa sera, anch'io ovviamente, ho bevuto un bel po' di birrette oggi. Noi siamo qui, tuttavia anche questa sera, nonostante sia il 25 aprile, eravamo un po' incerti se fare la puntata o meno, ma io e il mio carissimo tecnico Marco Camilli abbiamo detto facciamola. Io sono Federico Yormen Ferrari e questa è RIP, Rock in Peace, direttamente da Radio Base. Tra l'altro questa sera potete anche seguirci, stiamo sperimentando un sacco di cose, sono molto emozionato. Stiamo sperimentando la diretta live su Facebook e ci sta scappando un po' di mano, vedremo poi che cosa succede. Ricordiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da fuori dall'Italia, ci sono quelli di Düsseldorf che sono sempre là con gli striscioni, eccetera, eccetera. Questa sera parleremo di rap e non solo di rap. Abbiamo un ospite grandissimo questa sera. Il titolo della puntata di questa sera è Groove and Rage. Cambiano le carte in tavola. Il nostro ospite di questa sera è Enrico Comaschi. Enrico Comaschi, un grandissimo amico, un grandissimo musicista, un grandissimo giornalista, non lo so. Tuttavia saranno gli altri che diranno se sono un grandissimo giornalista o meno. Ciao Enrico, come
buonasera,
stai?
Buonasera a tutti, ciao, buon 25 aprile. Io sto bene, oggi ho lavorato e a differenza tua che hai fatto la grigliata, io invece mi sono occupato di cose più noiose. Comunque meno male che almeno la giornata si conclude bene qui con voi.
Bene, bene, ottimo. Enrico, parliamo un po' di te prima di parlare dei nostri defunti ospiti. Tu sei un grandissimo musicista, suoni la chitarra, se non mi sbaglio. Tra l'altro suoniamo anche insieme. E come nasce la tua passione per la musica?
Ma io ho sempre vissuto la musica come così, sensazione fisica, ecco, più che altro. Cioè io ho sempre cercato il groove della musica e, come suggerisce anche il titolo della puntata di questa sera, oltre al groove ho sempre cercato la rabbia nella musica. Era la rabbia che avevo io, la rabbia che sentivano le persone di fianco a me, e la musica che anche questa sera ascolteremo trabocca di rabbia positiva, ecco. C'è una rabbia che esprime un desiderio di levarsi, un desiderio di superare gli ostacoli, superare i propri limiti facendo i conti con i propri limiti, con le proprie debolezze. I personaggi di cui poi parleremo questa sera sono, da questo punto di vista, sono perfetti, ecco.
Certo, ma una cosa volevo chiederti. Andiamo a collocare i nostri discorsi di questa sera in un periodo storico abbastanza specifico, nel senso che noi stasera parleremo delle radici del rap. Cioè sappiamo che il rap nasce da un insieme di correnti che sono il dub, il reggae e tantissime altre cose, addirittura il jazz, anche perché comunque si improvvisava, eccetera eccetera, i DJ, i primi disc jockey, eccetera eccetera. Quindi parleremo di un periodo storico che va dalla fine degli anni 70 in poi. Cioè, che sono, tra l'altro, il periodo in cui hai vissuto la tua, se non vogliamo dire, la tua età anagrafica.
Intanto
però eri giovanissimo, diciamo così, no?
Per me ho pioppato 10 anni in più. In realtà, ecco, quello che desidererei io è parlare della musica della mia adolescenza, insomma, si può dire, no? Fino alla musica dei miei 20 anni, dei miei 20, 22, 25, insomma. E in particolare il periodo che mi interessa, di cui abbiamo parlato anche prima, che adesso condivideremo con gli ascoltatori, è il periodo in cui vigeva diciamo il famoso reganismo, cioè negli Stati Uniti d'America c'era questo presidente attore che ha anticipato un po' le mode, i tempi, certo, della politica, che ha da una parte appiattito la musica, dall'altra ha scatenato un'energia positiva travolgente che poi ci ha portato fino alla metà degli anni 90. È stata un'energia che ci ha regalato una musica straordinaria con artisti che hanno segnato, insomma, la storia del rock, del rap e del funk, fino addirittura a mescolare tutto insieme, anche in qualche caso creando quella che qualcuno, con una parola che a me non piace molto ma che è stata in voga una ventina d'anni fa, ha creato, diciamo, appunto questo crossover che era un po' rock e un po' funk, un po', certo, un po' rap, insomma. Io continuo a pensare che ci siano delle radici molto solide in questa musica, e le radici siano sempre comunque nel groove, quindi nello swing addirittura, andando indietro molto, certo, nel tempo, per poi naturalmente andare a pescare anche nel rock classico e poi nel funk.
Chiaro, insomma. chiaro. Come hai iniziato a suonare la chitarra tu? Io, una curiosità
così. Allora, a me piaceva suonare il rumore più che la chitarra.
Lo sappiamo.
Ecco, a me piaceva suonare il rumore, a me piaceva esplorare tutte le capacità espressive di uno strumento qualunque. Mi è capitata in mano una chitarra e i primi esperimenti sono stati disastrosi perché l'ho sfondato la cassa di una chitarra classica cercando di fare una specie di batteria di basso, di gran cassa, una cosa così. Poi mi sono specializzato invecchiando e crescendo un po' con le chitarre elettriche.
Chiaro.
E da lì poi, diciamo, suonare il rumore mi è sempre piaciuto tanto.
Chiaro, allora, visto che si parla di rumore, e rumore sia, ti ascoltiamo un pezzo, che partiamo proprio con questo pezzo qua, che è un pezzo dei What Is This, e il pezzo si intitola Squeeze.
Gruppo importantissimo, poi vi spieghiamo
all'inizio
perché.
All'inizio degli anni 80. What is this? No. Questa era Squeeze degli What is this, gruppo nato negli anni 80 da dei musicisti che adesso vi dirò chi erano. Diciamo che era l'embrione forse dei Red Hot Chili Peppers.
Sicuro.
Avevamo un Jack Irons alla batteria. E poi c'era, vabbè, noi parleremo questa sera di due musicisti principali. Principalmente parleremo del frontman MCA, Adam Yauch, ovviamente questi sono i Beastie Boys. E poi parleremo della prima chitarra dei Red Hot Chili Peppers, che era Hill Slovak. Grandissimo pezzo. Cosa possiamo dire, Enrico, dei What Is This?
Possiamo aggiungere una cosa, che yes, il bassista era Michael Balzari, detto Flea.
Bomba!
Ecco. Questi qui sono dei ragazzi che si sono trovati a scuola, una scuola dove vorrei andare io. Mi iscriverei domani per andare a grattare i cessi, per cercare se c'è DNA, per riuscire a impiantarmene un po'. Allora, era la Fairfax High School di Los Angeles. Qui c'erano dei ragazzotti che si trovavano a fare i contest tra band, e a un certo momento, proprio all'inizio degli anni Ottanta, Hillel Slovak, Jack Irons e Michael Balzari, detto Flea, si trovano e suonano. Ed è una botta da urlo, cioè una cosa mai vista. Tant'è che What Is This è esattamente quello che esclamava la gente quando li ascoltava.
Yeah.
Sentite come procede la musica, come fanno casino, ma è una bella cosa, una bella sensazione, un bel groove. E questi ragazzi poi hanno costituito il nucleo dei Red Hot Chili Peppers, perché poi tra i loro ammiratori c'era un certo Anthony Kiedis, che è tuttora il frontman dei Red Hot Chili Peppers. E questo gruppo si è mescolato, rimescolato, sapete, erano gruppi di ragazzi, stiamo parlando di ragazzini, insomma, quindi si mescolavano, ogni tanto uno usciva e l'altro entrava, poi uno tornava, l'altro usciva, litigavano, eccetera, eccetera, però alla fine il risultato è una musica, secondo me, seminale in qualche modo, di sicuro straordinaria, perché a me piace moltissimo. E poi andiamo proprio a sentire i primi segnali di quello che ancora oggi sono i Red Hot Chili Peppers. Sono tanti, si è passati tanti anni,
sì,
e anche tanti musicisti.
Certo, tra l'altro qui siamo in America, siamo a Los Angeles, patria dei surfisti. Io stasera volevo bere il rum dei surfisti, che era il Sailor Jerry, ma l'oste l'hanno fermato alla dogana con il Sailor Jerry e non l'ha fatto passare, quindi ci beviamo la nostra birretta. Poi Enrico dice: ma no, preferisco bere la birretta perché dopo, sai, non dormo la notte, eccetera eccetera. Comunque siamo a Los Angeles.
Ho già dato tutto, Federico.
dai, non dire così.
Nel mio periodo di groove and rage ho già dato tutto quello che potevo dare.
Tra l'altro Enrico, insieme a io ero ovviamente non ancora in età della pubertà, forse.
Avevo grazie ancora.
Aveva un gruppo che spaccava veramente di brutto. Come si chiamava il tuo gruppo?
Impatto.
Erano allora, veramente proprio tipo What Is This?
Posso
proprio
presentare,
certo,
l'impatto?
Presenta gli Impatto.
Allora, intanto uno l'hai avuto ospite lunedì scorso, certo, che era Cristiano Roversi. Batteria era Massimiliano Sorrentini. C'era una chitarra tradizionale, diciamo, che suonava i riff, che era Giovanni Levoni. Poi c'ero io, che ero Dr. Noise, che suonavo il rumore con la mia chitarra elettrica, facevo un casino d'inferno e cercavo di imitare tutti i suoni che sentivano i Public Enemy con la chitarra, le sirene, il casino. E poi c'era un DJ che si chiama Stefano Poletti, B-Blast, e noi alla fine anni 80, primissimi anni 90 ci siamo messi in pista a fare questo gruppo,
certo,
che ha avuto un discreto successo, abbiamo girato anche parecchio.
Bene, bene, bene. Accantoniamo un attimo What Is This per passare ai secondi ospiti importanti della serata. Un mega gruppo e sono i Beastie Boys. Vi facciamo sentire subito il primo pezzo che abbiamo in programmazione. E il pezzo è So What You Want. Siete pronti, ragazzi? Vi ricordo, scriveteci dei messaggi se volete, che noi li leggiamo mentre ascoltiamo i nostri pezzi. E mettete un bel like sulla pagina di Facebook RIP. Beastie Boys, So What You Want. Thank you. Beastie Boys, So What You Want, erano
ragazzi.
Gli anni 80, una bomba, una botta, soprattutto perché erano cose che non si erano mai sentite prima, queste soprattutto perché era una corrente nuovissima, nata downtown, nata nei ghetti. E tra l'altro la particolarità è che i Beastie Boys, il rap nasce da musica da neri eccetera eccetera, i Beastie Boys erano bianchi, ok, e quindi anche lì grandi lotte eccetera eccetera, ma sempre massimo rispetto, anche se a volte volevano delle sbottigliate. Cosa possiamo dire sui Beastie Boys e su MCA?
Allora, i Beastie Boys intanto non solo sono bianchi, ma sono di origine ebraica, tutte e tre.
Oui.
Curiosamente come il Les Slovak, il chitarrista, che è nato addirittura in Israele. Allora, a me preme sottolineare che Beastie Boys, Beastie non c'è niente a che fare con le bestie, con i Beastie, ma vuol dire Boys Entering Anarchistic States Towards Inner Excellence.
Roba pesa, insomma.
Roba, sì, esatto. Loro erano un gruppo punk. Seguivano i Bad Brains, Death Kennedys, frequentavano il CBGB, erano dei punk. A un certo momento però a New York succedono talmente tante cose, tutto si mescola, e loro sono venuti in contatto con il funk, con il groove del basso funk. E a differenza del rap che campionava, cioè il rap dei neri, Public Enemy, NWA, Two Life Crew, loro suonavano e hanno usato i suoni tipici del punk al servizio di questa nuova formula che possiamo tranquillamente definire rap, anche se i puristi in realtà, secondo me, dai Beastie Boys sono sempre stati un po' a distanza.
Yes, Run DMC, Public Enemy, mi dicevi che un tuo gruppo di riferimento erano anche i Public Enemy.
Public Enemy erano la mia colonna sonora vitale, cioè il mio organismo funzionava come i Public Enemy. C'erano battito del cuore mio e delle persone che mi stavano vicine, andava al tempo, al ritmo dei Public Enemy. Poi c'erano questi suoni strani che arrivavano dal nulla. Inizialmente i Public Enemy usavano dei suoni sbagliati.
Certo.
Che poi sono diventati il loro marchio di fabbrica.
Come campioni, anche.
Esatto. Ma anche questi suoni che si sentivano sotto. Ed era un po' quello che c'era in noi di sbagliato, si sentiva, no? Ed era una cosa che si poteva vivere tranquillamente come parte di noi. Cioè era un errore, ma era un errore che ci dava ricchezza.
Tra l'altro il frontman Adam Yauch non era un santarellino, eh. Adam Yauch ci ha lasciato... è nato nel 1964 e ci ha lasciato poco tempo fa, il 4 maggio 2012, non per overdose, che lui è stato molto male nell'ultimo periodo della sua vita, e anche se possiamo dire che ha esagerato un po' durante, sì, durante la sua carriera insieme a tutti gli altri, cioè, tra l'altro ci sono aneddoti su tournée, mica tournée, di pugni in faccia, di cose che
ha tirato fuori il pisello. Esatto. A un concerto di Madonna sul palco, loro aprivano il concerto di Madonna e lui si è praticamente denudato.
Esatto. Quindi cioè
Madonna non l'ha presa benissimo.
Immagino proprio di no. Io direi ascoltiamo un altro pezzo.
Posso scusa, una
certo,
cosa
certo.
Che mi preme dire,
certo.
Con il successo di Beastie Boys, dopo che hanno venduto milioni di dischi col primo disco, qualcuno li ha definiti tre idioti che hanno sfornato un capolavoro.
È vero. È proprio vero, cioè nel senso che però non erano degli idioti, questi
esatto.
Erano dei geni, cioè...
Poi si sono evoluti, però all'inizio erano proprio tre idioti, noi ci piacevano così.
Era quella, l'embrione poi si è sviluppato e poi sono diventati quello che sono diventati i Beastie Boys. E allora noi adesso ci ascoltiamo questa famosissima Shake Your Rump, Beastie Boys, Enrico Comaschi come ospite questa sera, io in intimità lo chiamo Commi,
Rhymes all night. and they could take out Adam Horowitz. Hurricane, you got clout. Other DJs, you put your head out.
I put it on a string, I paint the shit around. I do my thing, I'm in a lava lamp. And some of my brain don't tell who I'm on a freaking opinion. But I rock well,
the better you go.
The wind,
and then I'm a fucking go. Got more rhymes than Jamaican got mango.
I got a link, that's the end of my stone bar.
Yo, rope.
Beastie Boys, altra botta di suono, tra l'altro qui c'è veramente tutto, ragazzi, cioè sentite il basso, le basi, i fiati, cioè qui c'è il funk degli anni 70, cioè il punk che è iniziato negli anni 70, c'è di tutto veramente, con un basso che pompa, che è una cosa incredibile. Tra l'altro loro, l'abbiamo già detto anche prima, molto probabilmente i Beastie Boys sono tra i primi ad inserire i chitarrismi.
Sì, il bello dei Beastie Boys è che loro hanno fatto dei campionamenti, certo li facevano, ci sono, ma loro usavano musicisti, tastieristi, percussionisti, anche gente di livello a New York.
Certo.
E loro hanno proprio trasportato il loro modo di suonare punk in un altro genere musicale, l'hanno creato loro di fatto questo. Loro sono originalissimi, sono stati, insomma. Non dimentichiamoci che si parla dei propri inizi anni 80, quando loro hanno cominciato a lavorare al primo album.
Certo, tra l'altro io adesso farei proprio un back to back. Siamo partiti da Los Angeles, abbiamo attraversato l'oceano, quindi coast to coast, back to back, come volete, da New York, ritorniamo a Los Angeles, dove ci siamo lasciati con i What Is This, perché nel frattempo in quegli anni i What Is This si sono un po' evoluti, come dicevamo prima, e si sono trasformati in quello che abbiamo detto e saranno poi i Red Hot Chili Peppers, e sono diventati effettivamente i Red Hot Chili Peppers, anche se alcuni, cioè il primo album dei Red Hot Chili Peppers è il 1900, si intitola proprio Red Hot Chili Peppers, è il 1984. E Frusciante non c'era ancora, ma c'era un grandissimo chitarrista. Questo era Hill Slovak con le sue mega chitarre distorte, e anche questa cosa era incredibile, perché anche loro hanno preso quello che sapevano, l'hanno messo dentro una centrifuga, l'hanno centrifugato bene e sono usciti con una botta esagerata, giusto?
Sì, guarda, è così. In realtà nel primo album c'è stato un po' di confusione nella band, alla fine a incidere è stato un altro chitarrista, ma la cosa interessante, bellissima, è che se non ci fosse stato il Slovak non avremmo avuto Flea, perché Flea suonava la tromba, ecco. Pensate. Slovak gli ha detto, perché siccome ci serve un bassista che non impara a suonare un po' il basso, e gliel'ha insegnato, e direi che gliel'ha insegnato abbastanza bene.
Direi,
ecco. Sì. Slovak ascoltava i Kiss, ascoltava Jimi Hendrix, ascoltava i Led Zeppelin e ascoltava anche il funk, ha imparato la lezione di George Clinton, Funkadelic, Parliament, poi anche i Defunct. E anche in questo caso, come abbiamo visto è successo per i Beastie Boys, hanno mescolato tutto e hanno puntato su un'aggressività che era il modo in cui vivevano loro, cioè loro erano strafatti tutto il tempo praticamente, ed erano in costante ricerca di qualcosa. Erano persone che poi purtroppo sono fatte del male. Slovak è morto di overdose nell'88,
certo,
però avevano un'energia vitale pur con questi problemi che era straordinaria. Basti pensare che addirittura agli inizi Anthony Kiedis non cantava, ma semplicemente si limitava a ballare e a saltare sul palco. Questo era il suo contributo ai primissimi Red Hot Chili Peppers. Saltava,
diciamo che si allenava a fare il frontman forse.
Esatto. E poi si vestiva come George Clinton, questi colori, cioè tutte queste cose prese in prestito dal mondo del funk.
Sì, io mi ricordo tra l'altro che uno dei primi album che ho comprato, i primi CD che ho comprato in tenerissima età, era proprio un album dei Red Hot, ed era The Upbeat Mofo Party Plan, con una copertina stracangiante. Io mi ricordo questa copertina stracangiante, piena di colori proprio, certo, tu superfluo, come volevano essere proprio loro, no? E tra l'altro mi ricordo anche, non voglio sbagliarmi, ma in quell'album lì c'era una cover di Jimi Hendrix che era lì, che era Fire, fatta forse in un album successivo, ma non mi ricordo. Beh, forse la suonava Slovak.
Sì, da Slovak, ma in Mother's Milk.
Ah, ok, Mother's Milk, ecco. Scusatemi, ma è rare umanum est, ma io non sono un professorino, come viene detto da alcune persone fuori.
No, ma
radio.
In realtà, cioè, Federico, tra l'altro, la band ha fatto talmente tanti spostamenti, talmente tanti cambiamenti, che è normale.
Certo, certo. No, io infatti mi ricordo questa cosa, che conoscevo già Fire di Jimi Hendrix, l'ho ascoltata fatta così, suonata alla velocità della luce, ma sì, con una potenza, cioè aveva una potenza incredibile, con un solo di basso di chitarra, sì, cioè una roba pazzesca. Comunque,
scusa, aggiungo, dimmi. Fede, questa qui l'hanno registrata dal vivo. Hanno suonato nudi con un calzino sul cazzo.
Questa è anche una firma e un autografo dei Red Hot Chili Peppers, sì, grandissimi. Quindi adesso facciamo una cosa di questo tipo: noi vi facciamo sentire un pezzo dei primi Red Hot Chili Peppers, che non era un pezzo loro, l'ho voluto scegliere apposta perché era un pezzo di una band funk che negli anni 70 ha veramente spaccato. Erano i Meters, e questo pezzo è Hollywood. Buon ascolto.
Oh,
corpo senza vita del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers viene rinvenuto nel suo appartamento. È tornato da poco dal tour europeo ed è morto forse da 2 o 3 giorni. Causa del decesso? Overdose di eroina. Le cattive abitudini di Ilja Slovak non sono un segreto. L'uso di droga l'ha reso inaffidabile. Aveva problemi di droga da tempo e cercavamo di farlo smettere, ha detto la manager del gruppo Lindy Goats. Negli ultimi tempi sembrava relativamente pulito. Credo che tornare a casa dal tour non gli abbia giovato molto. La cosa triste, ha detto il bassista del gruppo Flea, all'indomani della tragedia, è che lo spacciatore che gli ha dato la dose fatale sarebbe felice di vendertene ancora. È facile trovare quella roba, specie nell'ambiente musicale. Io e Hillel eravamo amici da quando avevo 12 anni. È stato lui a farmi conoscere la musica rock. Se non fossi stato per lui, oggi non sarei qua. La morte di Slovak cambia la vita e la musica dei Red Hot Chili Peppers. Raggiunti dalla notizia mentre stanno incidendo il 4º album. Colpito e spaventato, il cantante Anthony Kiedis decide di smettere con l'eroina e si rifugia in Messico. Il batterista Jack Irons, amico di lunga data del chitarrista, è vittima di un esaurimento nervoso e abbandona il quartetto. Il gruppo rinasce con una nuova formazione, con Chad Smith al posto di Irons e il giovane John Frusciante al posto di Ilja Slovak. Questa è una storia incredibile di Ilja Slovak, che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane e a mio avviso avrebbe potuto dare tanto, tanto, tanto ancora. Cosa dici, Enrico?
Io dico che lui ci ha dato tanto, perché anche se è morto giovane, lui ha gettato dei semi che sono penetrati in profondità non solo nella musica poi che è venuta dai Red Hot Chili Peppers, ma in tutta la musica degli anni che sono venuti dopo, insomma, gli anni del fermento. Della musica, diciamo, che piace a me, ecco, tra la fine degli 80 e i primi dei 90, lui c'è, lui è presente, lui ha mescolato in maniera intelligentissima i riff di hard rock con il funk, è riuscito a fare cose straordinarie e ha ispirato uno dei più grandi chitarristi ritmici al mondo, secondo me, che è John Frusciante.
Certo.
E anche lui ha avuto una vita complicata, il Slovak, che purtroppo era dipendente dall'eroina, non riusciva a smettere, e anche Kiedis e anche Flea ci sono cascati, ci sono finiti dentro. Lui in particolare però evidentemente era più fragile, c'era una persona che molto sensibile che soffriva.
Certo, questa cosa dei chitarristi dei Red Hot Chili Peppers, tra l'altro, è una cosa molto, molto strana, perché anche John Frusciante, che è ancora vivo per carità, ha avuto dei serissimi problemi con la droga. E io mi ricordo tra l'altro di un altro chitarrista che hanno avuto a mio avviso, del tutto personale, in uno forse degli album più belli, a mio parere, che era One Hot Minute. Il chitarrista era un bravissimo chitarrista funk e ritmico, che era Dave Navarro, che è stato chitarrista dei Jane's Addiction, e quello è stato un grandissimo album. Tuttavia, voi con la penna e il foglio eccetera, prendetevi sempre appunti di quello che vi diciamo, perché domani potete andare ad ascoltare tutto quello che vi stiamo dicendo. Ricordiamo che comunque, cioè, i Red Hot Chili Peppers sono partiti con il loro primo album nell'84, Red Hot Chili Peppers hanno fatto dopo un altro bellissimo album subito, che si era Freaky Styley, e poi l'album del quale vi avevamo parlato prima con la copertina stracangiante, The Affleck Mofo Party Plan, e poi muore il Slovak e arriviamo fino ovviamente appena gli anni 90, e quindi nell'89 c'è stato Mother's Milk e poi Blood Sugar Sex Magik. Questi ragazzi sono, secondo me, i capostipiti degli anni 80 e 90, che hanno rigenerato, hanno ricreato tutto quel sottotessuto che c'era di musica underground, perché non dimentichiamoci che gli anni 80 hanno vissuto dal punto di vista musicale una crescita incredibile, ma c'è stata anche tanta, tanta, tanta merda, perché questo possiamo dirlo,
Sì, possiamo dire che la musica buona la si ascoltava in posti infami.
Esatto.
Anche in Italia la si ascoltava in posti infami. E mentre invece c'erano le star che avevano chiaramente stadi, palazzetti, eccetera. Io ricordo di aver visto a Milano i Pogs, ad esempio, un altro gruppo bellissimo, certo, straordinario, in un localino che avrà tenuto 100 persone. Cioè, quindi era proprio un mondo alla rovescia. Però si sono fatti, hanno fatto leva su questa frustrazione e sono riusciti a, così, ad emergere, a creare un sound che dura ancora oggi.
Sì, sì.
E ci tengo in particolare a dire che, Federico, che John Frusciante non è stato scelto a caso. Frusciante seguiva la band, era un grandissimo fan, si era già imparato tutte le parti e soprattutto ha superato la somma prova che Flea e Anthony Kiedis, e a quel punto Chad Smith, il nuovo batterista, imponevano ai novellini. Cioè, si parte da zero, proviamo a fare una cosa da niente, jam. Certo, ore e ore in un garage, in una sala prova, immagino a quel punto erano Chili, certo, Peppers, a suonare. Se succedeva qualcosa, allora il ragazzo veniva scritturato a denti, gli davano un calcio nel culo e lo mandavano via. È successo altre volte, poi quando Frusciante è uscito dal gruppo, come tra l'altro un tristissimo libro italiano ricorda,
anche un film orribile.
Avevano preso appunto dei cloni, ma che poi in realtà in sala di incisione e ancora prima in sala prove si erano rivelati dei chitarristi che allora non andavano bene, magari erano bravissimi e però non c'era chimica. Aggiungo un'altra cosa su Dave Navarro, un grandissimo chitarrista. Su quell'album pesa come un macigno il giudizio di John Frusciante.
Certo.
Quando gli hanno chiesto cosa ne pensi, lui se n'era andato l'album prima, è tornato l'album dopo. Quando gli hanno chiesto cosa ne pensi dell'album, lui ha detto: non l'ho mai ascoltato.
E quindi non era chiaro che,
e quindi evidentemente fosse. È come la moglie che torna dal marito, qui appunto dopo averlo tradito, o il marito che torna dalla moglie dopo averla tradita, che si fa finta di niente, si ricomincia la vita di tutti i giorni.
Certo. Tra l'altro un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlare questa sera, visto che abbiamo appena parlato di tutto questo movimento underground che spinge la frustrazione alla rabbia, perché ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, cioè è tutta questa rabbia che viene dal ghetto, dai sobborghi e dal fatto che comunque c'era qualcosa che non andava nel verso giusto. Ricordiamo che in quel periodo è nato un altro grandissimo gruppo che erano i Rage Against the Machine, che sì, hanno fatto anche loro la storia della musica, e tutto quel movimento è stato un po' precursore di quello che poi è stato il grunge, diciamo così.
Sì, dal punto di vista temporale sì, Federico. Io penso che ci siano proprio in questo periodo, sia straordinario questo periodo, perché ha dato vita proprio a dei filoni.
Certo.
Perché, diciamo, Red Hot Chili Peppers poi hanno avuto dei gruppi che li hanno poi seguiti, no? Atom Seed, un sacco
o
di
emulati
gruppetti. Poi però, ad esempio, tardi anni 80, primi 90, Primus.
Esatto.
Primissimi anni 90, Rage Against the Machine. Quindi sono nate delle querce, dei baobab enormi. E quindi è stato un periodo fertile, molto fertile. E la frustrazione, la rabbia, più che frustrazione, a me piace parlare di rabbia perché per me è sempre stata una molla, una spinta. Io penso che abbia avuto un grandissimo peso nella creazione della musica non mainstream.
Certo.
La musica mainstream dava voce invece alla sensazione comune del benessere americano di quel periodo, tra l'altro in America ci si preparava la prima guerra del Golfo, quindi poi sono stati meno bene perché hanno cominciato a morire, però fino a quel periodo, fino alla guerra del Golfo, quindi mi pare 91, stavano bene, stavano benissimo, e la musica che veniva pompata era principalmente Madonna oppure un rap addomesticato.
Sì.
Poi c'era invece gli incazzati, c'erano i Two Life Crew, c'erano gli NWA, c'erano gruppi straordinari di rap, ad esempio, che venivano chiaramente bastonati, insomma, dalle radio, eccetera, se non dalle radio specializzate che davano loro spazio.
E mentre in America succedeva tutto questo, c'era tutto questo fermento e questo movimento underground, in Italia, ovviamente nel nostro piccolo, forse un pelino dopo, perché comunque stiamo parlando a livello temporale, un pelino dopo magari qualcuno ha cercato e ha provato e ha anche riuscito a smuovere un po', certo, un po' qualcosa, soprattutto perché queste band di rap pesissimo, bravissimi, che hanno insegnato e hanno dato voci a quelli che oggi sono, purtroppo, dico, a mio avviso, quelli che sono i rapper che magari vediamo a trasmissioni come X Factor o non so che io purtroppo non guardo perché non ho la televisione. Ricordiamone alcuni.
Guarda, diciamo dal mondo dei centri sociali, sicuramente Assalti Frontali.
Esatto.
Uno dei principali frontali, gruppi, sì.
Le Posse.
99 Posse, un po' più avanti. Ma non so, Isola Posse, ad esempio.
Isola Posse.
Posse Star. Sangue Misto.
Sangue Misto, insomma. Grandissima. Bella,
poi
grandissima.
Un gruppo che a me piaceva moltissimo, che cantava in inglese, era Radical Stuff.
Uh-huh.
Un gruppo anche questo, fine anni 80, primi anni 90. E poi ai cosiddetti Zulu Party, dove partecipava tutto il movimento rap, si affacciava anche un gruppo che adesso è chiaramente molto mainstream, che era gli Articolo 31. Una volta,
certo,
fa strano dirlo, ma una volta loro suonavano nei centri sociali, suonavano gli Zulu Party, e io li ho visti, insomma.
No, beh, ma infatti, cioè,
avevano la loro dignità, insomma.
No, ma
poi
chiaro,
hanno fatto altre cose.
Io mi ricordo che ero giovanissimo, visto che si parla appunto di musica contro, di musica da manifestazione, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che era il 94, forse, o il 95, non mi ricordo più, che organizzai uno dei primi concerti a San Benedetto Po con i 99 Posse, mentre passavano
leghisti.
I leghisti con la barchetta,
c'ero,
con le ampolle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'ho organizzato io, ovviamente, io ero partecipavo e sono rimasto veramente colpito da questa energia di manifestare proprio con la rabbia di cui appunto parlavamo prima. Torniamo un attimo in oltreoceano e vi leggo questa cosa rapidissima, che sono proprio due righe per chiudere il discorso su Hillel Slovak e dei Red Hot Chili Peppers. Slovak è sepolto al Mount Sinai Memorial Park Cemetery sulle Hollywood Hills. La sua ultima incisione, pensa un po', ne stavamo parlando prima, è una Fire di Jimi Hendrix che i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato sull'album Mother's Milk. A lui il quartetto gli dedicherà qualche canzone, tra cui una bellissima, My Lovely Man. Mamma mia, questi erano i Red Hot Chili Peppers con My Lovely Man, una bomba di pezzo dedicato al loro ex chitarrista, il Slovak. Colgo l'occasione, prima di parlare un attimo ancora dei Red Hot Chili Peppers, di salutare chi ci sta ascoltando in streaming, chi ci sta guardando con Stream Go su Facebook. Saluto la Fabio Locanda delle Spezie, saluto il Nostrom, saluto chi ci sta ascoltando da tutte le parti. Ci stanno ascoltando da Roma, da Catania, da Concesio, ovviamente Düsseldorf, ci stanno ascoltando da Venezia. Sono veramente in tanti questa sera e speriamo, ragazzi, vi stiate divertendo. Ma torniamo subito con il nostro super ospite Enrico Comaschi a parlare di My Lovely Man dei Red Hot Chili Peppers.
Questo è un pezzo straziante, è un pezzo straziante perché è una dedica ad un amico che è morto male. Poteva essere Kiedis a morire, perché si facevano tutte e due, era grande, è morto invece Hillel Slovak. E in questo album, che è stato il più grande successo dei Red Hot Chili Peppers, che è Blood Sugar Sex Magik, Kiedis ha scritto questo pezzo. A me piacerebbe leggervi alcuni pezzi. Allora dice: Well, I'm crying, my lovely man. Yes, I'm crying now, and no one can ever feel the hole you left, my man. I'll see you later, my lovely man, if I can. Cioè, ci vediamo, è un arrivederci. Poi dice ancora: Just in case you never knew, I miss you, Slim. Slim lo chiamava Slim perché era magro, alto. See, my heart is black and blue. When I die, I will find you. Questo qui è un pezzo che quando lo ascolto mi viene la pelle d'oca, perché è una dichiarazione di amicizia straordinaria, oltre ad essere un pezzo incredibile. Ed è incredibile come lo suona Frusciante. L'avrebbe suonato così Slovak, penso, questo pezzo. Così come è dedicato a Slovak anche Knock Me Down, che è un pezzo di Mother's Milk, un altro bellissimo pezzo che consigliamo a tutti perché contiene tutta l'energia dei primissimi Red Hot Chili Peppers, con in più il tocco di Frusciante. Quindi, diciamo, c'è proprio. È un bellissimo piatto, un piatto completo, insomma, c'è di tutto lì dentro in quell'album.
Certo, tra l'altro io sono veramente cresciuto a pane e Red Hot Chili Peppers. Volevo chiedere questo, Enrico. Secondo te, dopo la morte di Hillel Slovak, il rapporto, perché diciamo così, i Red Hot Chili Peppers sono dei personaggi non indifferenti, tra l'altro li troviamo, cioè hanno fatto gli attori, hanno partecipato a un sacco di film, Ritorno al Fiume, ricordo Ritorno al Futuro, in Point Break, sono proprio degli istrioni,
sì,
no?
C'è uno bellissimo che è Mayon Prava e Taidao di Gus Van Sant, e lì c'è Flea.
Esatto, vedi, cioè, tra l'altro volevo chiederti questo. Io il Slovak non abbiamo avuto forse l'occasione e la possibilità di conoscerlo come il fatto dell'essere così strionici come gli altri due, perché erano gli altri due che suonavano con lui. Non sto parlando di Chad Smith o John Frusciante, ma sto parlando di Kiedis e Flea. Lui, secondo te, era un po' anche lui un istrione come loro?
Lo era in modo diverso, Federico. Lui, ad esempio, aveva questa passione per la pittura. Lui dipingeva benissimo. Ci sono, se cercate su Google, ci sono delle cose, dei lavori fatti da lui straordinari. Poi gli piaceva anche crearsi le sue mutande. Cioè, lui disegnava le sue mutande con dei disegni strani, ovviamente. Vi lascio immaginare come fossero portabili, insomma, in pubblico, in spiaggia, che. Ed era comunque, è un ragazzo dolcissimo. Questo non lo dico io perché non l'ho mai conosciuto, chiaramente, ma lo dice Kiedis nell'autobiografia Scar Tissue. Lo racconta come un ragazzo pieno di doti artistiche, con tantissima attenzione per le cose belle e con una fragilità altrettanto straordinaria.
Tra l'altro, proprio in quel periodo sono morti veramente un sacco di artisti con gli stessi problemi, scusatemi, che aveva Slovak. Ricordiamo che questa gente è gente che viene, tra virgolette, dalla strada, cioè, nel senso che loro, cioè, si trovavano Io suono con Enrico, ultimamente facciamo poco le prove per colpa mia, non ci sono praticamente mai, però cioè, si trovavano come ci troviamo noi, cioè, sono partiti proprio così, cioè, le musiche create all'interno dei garage con la voglia proprio di fare musica e di voler raccontare delle storie, di voler andare anche contro a qualcosa che faceva Muro. Ragazzi miei, siamo praticamente qui, il tempo vola sempre. Ci chiedono da dove stiamo trasmettendo. Ragazzi miei, siamo su Radio Base 103.2 in FM, oppure potete ascoltarci anche su radiobase.eu. Potete anche scaricarvi l'applicazione dal vostro smartphone, quindi ce n'è per tutti i gusti. Purtroppo siamo alla fine della trasmissione. Io ringrazio Marco Camilli, che è qui, secondo me ha festeggiato il 25 aprile perché ha bevuto anche un po', perché ha le gote anche un po' rosse, no, è andato a tutti i suoi hobby nascosti che lasciamo perdere. Ringrazio tantissimo Enrico Comaschi, che ci ha deliziato con una puntata veramente a bomba. Pensate che questa puntata l'ha praticamente fatta lui. Lui mi ha detto: io vengo se parliamo dei Beastie Boys e dei Red Hot Chili Peppers, perché io sono cresciuto con quelli e io voglio parlare di quelle cose lì. Perché Enrico, diciamocelo, lui dice: sono vecchio, ma la rabbia c'era ancora dentro. Enrico, dai, su.
Sì, è la mia fortuna, sai.
Bene, ottimo, fortuna. Allora sì. Vedi che c'è. Quindi è scaduto anche il tempo massimo dello Stream Go. Ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo con una puntata delicatissima. Seguiteci, mettete il like sulla pagina Facebook. Vi ringrazio, vi saluto di nuovo, buon 25 aprile e rock and roll non è per signorine.
Ciao,
ciao, ciao.
RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Jormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.